Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Questi rumorini, buon pomeriggio a tutti. Entriamo subito in una dimensione altra, molto molto tecnologica, soprattutto se c'è dall'altra parte del filo, così virtuale, che immagino tra me e Trieste, Marina Attini. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati.
Come stai?
Bene, sto bene, tutto a posto, diciamo che stiamo ripartendo più frizzanti di prima, per cui molto positivo, con tante cose nuove. Si stanno veramente riaprendo molti fronti che erano rimasti chiusi. Io sono molto contento, per cui porterò anche parecchie notizie, come del resto già è stato il mese scorso, quindi speriamo che si riparta con grande ottimismo e con grande positività, perché insomma ormai abbiamo superato un periodo difficile e siamo pronti. Io almeno la vedo in questa maniera, per cui sto bene, molto bene.
Bene, questa è già un'ottima notizia, di questi tempi è quello che ci interessa anche più di tutto, se dobbiamo essere sinceri.
Le altre cose
sono tutte in secondo piano, Marino.
Allora, abbiamo imparato forse certi valori che magari non è che non li conoscevamo, li avevamo forse un po' messi da parte. Speriamo che questo ci faccia scuola e che rimanga un po'. Questa esperienza rimanga frutto, diciamo, no? Nella nostra vita futura.
Sì, comunque.
E anche sia quella normale che quella tecnologica.
Questo ci insegna, dal punto di vista tecnologico, Marino, veramente in tanti hanno capito quanto è importante, quindi diciamo che la tua rubrica diventa ancora più fondamentale anche per il palinsesto di Slash Radio Web. Questo ormai lo possiamo affermare con, insomma, senza preoccupazione di essere smentiti. Oggi di che cosa andremo a parlare?
Guarda, oggi proprio andremo a parlare di una cosa che a me dà moltissima soddisfazione, perché è stato proprio un esempio legato al discorso che abbiamo appena fatto, cioè il fatto di riuscire a fare una metamorfosi che ti porti anche a qualcosa di ulteriormente positivo rispetto a prima, perché parleremo come primo argomento dell'Accessibility Days, l'evento che c'è stato, di cui si è parlato, però io ci tenevo perché non tanto per quello che è stato, ma come quest'anno gli organizzatori bravissimi hanno saputo fare una metamorfosi e cambiare, diciamo, la struttura dell'iniziativa, e soprattutto come questa ha portato delle novità inaspettate che sono proiettate nel futuro. Io appunto ci tenevo a parlare di questo proprio perché ci sono molte cose che possono essere utili a tutti, sia da rivedere, eccetera eccetera. Quindi avremo due ospiti su questo argomento in linea, e poi parleremo invece di delle app, le famose app. Torneremo a parlare di Singhai, perché come detto il mese scorso finalmente l'app in italiano c'è, quindi
sì.
Invat si è occupata proprio di sin dall'inizio con la collaborazione con Microsoft, quindi ci sarà Sabato De Rosa che ci racconterà un po' anche di questo.
Sì, ma poi con l'occasione proseguiremo anche, perché poi oggi pomeriggio con Nunziante Esposito e Giuseppe Fornaro finiremo di presentare la squadra.
Esatto, infatti questo è, va benissimo proprio perché c'è una continuità, diciamo, no? Proprio
esatto.
Perché appunto Nunziante e Fornaro sono i motori portanti del nostro gruppo di lavoro, che sono quelli operativi proprio, e questo va sottolineato in maniera molto, molto significativa. Poi parleremo invece di una cosa che speriamo vada in porto, che è appunto la possibilità di firmare digitalmente i documenti attraverso Speed, che non è una cosa, non è un, argomento prettamente tecnologico, ma sicuramente legato alle tecnologie digitali, cioè allo spostamento, all'utilizzo del digitale. Ecco, questo un po' in sintesi, ma se sei d'accordo lo ascoltiamo, ascoltiamo questo nostro ICT News che ci racconta un po' in dettaglio questi argomenti prima di incontrare gli ospiti.
Certo, ascoltiamo. Ok.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio.
Grandissimo impegno e successo della manifestazione Accessibility Days, svoltasi quest'anno in una forma diversa, ma con grandissimi risultati, presenti e futuri. Arriva finalmente la tanto attesa app Seeing AI di Microsoft in lingua italiana. Un progetto seguito da Invat in stretta collaborazione con Microsoft. Verificata da Invat anche l'accessibilità dell'app in Muni. Agid ha emanato le linee guida che consentono di firmare documenti online con Speed per favorire il percorso di completa digitalizzazione dei documenti. Grande e meritato successo dell'edizione 2020 dell'Accessibility Days, evento organizzato, tra gli altri, dall'Unione Ciechi e Ipovedenti di Ancona e Bologna, con RAI Pubblica Utilità, Microsoft e Istituto Ciechi di Milano come partner, per promuovere l'accesso alla rete delle persone con disabilità. Nonostante la difficoltà creata dall'emergenza Covid, l'organizzazione è riuscita a modellare la struttura dell'evento con risultati eccellenti e oltre 50 ore di diretta web, 820 iscritti con una media di 300 persone collegate in streaming nella giornata di apertura e 200 nella seconda, più di 40 sessioni tenute da 70 speaker, conferenze in parallelo. Una maratona che ha focalizzato un grandissimo interesse e che ora è disponibile sul suo canale YouTube. Una manifestazione appena conclusasi ma già pronta per il futuro, con la programmazione di una serie di webinar per dare continuità al progetto che ci accompagneranno fino all'edizione 2021. Perno centrale della manifestazione, una gara tra esperti informatici chiamati a presentare progetti in grado di migliorare la qualità della vita dei disabili. Il primo classificato, Momo Aid, proposto da Laura Rossi, Valentina Giuliano e Matteo Durante di Roma, traduce la lingua dei segni utilizzata dalle persone sorde in forma scritta e in audio vocale e viceversa. Obiettivo del progetto? Rendere utilizzabili customer service o servizi per il pronto soccorso e per l'assistenza anche da persone sorde. Il secondo progetto premiato interviene nel campo musicale con un analizzatore di spettro accessibile alle persone cieche o ipovedenti per consentire loro di verificare la qualità del prodotto audio, assicurando la corretta riproduzione su ogni dispositivo. Il team è composto da Stefano Scala di Genova, musicista professionista, cieco, sviluppatore, ispirato dai suoi stessi bisogni, e da Moreno Gentili, sviluppatore di Matelica. Terzo classificato, Touch Free, presenta un'interfaccia che non prevede alcun contatto fisico con i totem presenti ormai ovunque e possibile veicolo di contagio. Il progetto si rivolge a tutti gli utenti disabili che non possono utilizzare mouse o tastiera, ma di fatto va a risolvere anche il problema del contatto con i totem. L'utente, infatti, dovrà soltanto muovere le mani secondo semplici indicazioni per navigare l'interfaccia mostrata a video. Gli autori sono Niccolò Carpignoli, Edoardo Cavazza, Giacomo Nanni e Caterina De Jacobis. Premiato dall'UICI di Ancona un quarto team, composto da Federico Villa, Elisabetta Parravicini, Luca Nardelli e Jimena Ardini, autori di un progetto e un'applicazione che, grazie a strumenti e intelligenze artificiali esistenti che interagiscono fra loro, permettono agli utenti con disabilità di ricercare idee, strumenti e condividere proprie soluzioni con brevi video realizzati anche col cellulare. Durante le valutazioni, la giuria è rimasta piacevolmente colpita sia dalle soluzioni proposte che dai partecipanti, tanto che Fabio Santini, presidente della giuria ed executive director in Microsoft, ha deciso di invitare tutti i team alla Microsoft House a Milano per conoscerli e parlare dei progetti. Come avevamo già anticipato nella scorsa puntata di Orizzonti Multimediali, è finalmente stata rilasciata la tanto attesa versione in italiano della app Seeing AI di Microsoft, di cui ci eravamo occupati più di un anno fa, per testarne la versione in inglese. Questa volta Microsoft si è avvalsa di una squadra di persone non vedenti ed ipovedenti e di realtà come Luigi I e Linvat, che hanno affiancato il colosso americano nell'analizzare, testare e segnalare tutte quelle criticità e migliorie che potevano essere implementate in questa versione in lingua italiana, che Microsoft ha voluto rilasciare il 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dell'Accessibilità, nonché dell'Accessibility Days. E così, finalmente, questo coltellino svizzero dei non vedenti, dopo un percorso iniziato nel 2017 che ha portato ad utilizzare quest'app in oltre 70 paesi del mondo, ora possiamo utilizzarla comodamente in italiano e gratuitamente. Sabato De Rosa, che ha seguito questo progetto con Microsoft per conto di Invat, ci racconterà questo importante percorso, cosa è stato fatto e cosa rimane ancora da fare. Grazie alle linee guida, la firma con SPID avrà lo stesso valore giuridico di quella autografa, consentendo ai cittadini di sottoscrivere atti e contratti. Uno strumento che si va ad aggiungere alla firma elettronica qualificata, favorendo il progetto di dematerializzazione dei documenti. Agit ha emanato le linee guida che consentono di firmare documenti online con SPID in conformità con l'articolo 20 del CADL. Le linee guida sono state emanate al termine del naturale percorso di consultazione pubblica che si è svolto dal 21 novembre al 28 dicembre 2019 ed entreranno definitivamente in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Obiettivo delle linee guida, LG, è quello di favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti. Grazie all'entrata in vigore delle LG, sarà possibile firmare atti e contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo così il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell'articolo 2702 del Codice Civile. I cittadini avranno così a disposizione anche un altro strumento digitale per sottoscrivere documenti con validità giuridica, oltre alla già esistente firma elettronica qualificata. Le nuove regole disciplinano le modalità con cui i fornitori di servizi online possono permettere agli utenti di sottoscrivere atti e contratti tramite la loro identità digitale. Il sistema può essere utilizzato sia dai fornitori di servizi privati, sia dalle pubbliche amministrazioni e consente di sostituire la firma autografa nella quasi totalità dei casi.
E allora rientriamo dopo tutte queste notizie. Marino?
Sono qua.
Eccoci.
Allora, dovremmo avere in linea i nostri primi ospiti, appunto. Abbiamo Stefano Ottaviani, che saluto. Ciao Stefano, buongiorno.
Ciao a tutti.
Ciao Stefano.
Ciao carissimo. Poi abbiamo il nostro Michele Landolfo, dico il nostro perché ovviamente è un uomo Invat e quindi l'abbiamo già incontrato e lo rincontriamo molto volentieri. Io voglio mandare un caro saluto anche a Sauro Cesaretti, che appunto assieme appunto a Stefano e a Michele e ad altre persone sono stati il motore di questa bellissima edizione di Accessibility Days. Mi permetto di dire bellissima perché, e ce lo racconterà Stefano lui personalmente, è stata una prontezza di queste persone, che io ho stimato tantissimo, nel riuscire a creare una metamorfosi in un momento in cui ovviamente ci siamo trovati tutti in difficoltà, lo sappiamo benissimo, e trasformare quindi attraverso proprio le piattaforme digitali una manifestazione, ottenendo anche una quantità di pubblico in più. Io ho voluto averli in studio anche perché poi ci tengo a dare ai nostri ascoltatori degli elementi importanti sia sul materiale che è stato raccolto durante la manifestazione e sia su quelli che sono i materiali futuri, cioè i webinar che ci saranno. Ma direi che per tutto questo mi piacerebbe per primo passare la parola a Stefano, che ci racconti un po' come è stata questa esperienza e qual è l'attività che avete fatto durante questa edizione dell'Accessibility Days.
Sì, direi è stata una bella sfida su cui comunque non nascondo che avevamo delle paure, perché abbiamo stravolto completamente qual era il formato dell'evento. Il nostro è un evento che prevede, oltre alle classiche sessioni, tutta una serie di esperienze da fare in presenza, come cena al buio, passeggiate al buio, le visite al museo tattile. Invece, trasformando l'evento online, tutte queste cose si perdevano. Ma invece è stato un ottimo successo, perché comunque tecnicamente siamo riusciti a gestire un evento che era diviso su 3 track il venerdì e 4 il sabato, con più di 40 sessioni, circa 70 speaker, e comunque ci siamo riusciti a gestirlo, e non è stato semplice. Diciamo, è stata una bella esperienza, ma soprattutto questo cambiamento ci ha portato tutta una serie di novità che ci hanno dato dei vantaggi che mai avremmo sperato, nel senso che il nostro comunque ancora è un evento giovane. Nelle edizioni passate eravamo sui 100 partecipanti indicativamente, quest'anno, facendo l'evento online, siamo arrivati a oltre 800 iscritti, quindi numeri moltiplicati per 8. Inoltre, come avevi accennato, abbiamo anche delle nuove iniziative, tipo il webinar, che ci consentiranno comunque di continuare a parlare di accessibilità pure per il resto dell'anno, nel senso che noi a ogni conferenza che si tiene, gli Accessibility Days si tengono a maggio, in concomitanza con la giornata mondiale dell'accessibilità sulle tecnologie digitali, finita la conferenza, diciamo, ci spegnevamo e poi ci riattivavamo per la conferenza dell'anno successivo. Invece adesso, facendo i webinar online, abbiamo una certa quantità di materiale, per cui ogni 2-3 settimane cercheremo di fare un nuovo appuntamento, parlando sempre di accessibilità, l'inclusività appunto delle tecnologie digitali, e quindi continueremo a parlarne anche per i prossimi mesi, senza andare, diciamo, in letargo. E tra l'altro il primo appuntamento sarà proprio domani, con il primo dei webinar.
Ecco, lo vogliamo dare, già che siamo in argomento, tutto questo materiale che tra l'altro io ho cominciato a visionare è proprio molto interessante, no? Ci sono dei canali nei quali c'è la possibilità sia di rivedere man mano che vengono pubblicati gli eventi che sono stati protagonisti, diciamo, dell'ultima edizione, quindi recentemente, e sia la possibilità di collegarsi per il webinar. Vogliamo dare alcune coordinate in modo tale che diamo ai nostri ascoltatori anche la possibilità di partecipare, ecco, di vivere questa esperienza.
Assolutamente, il materiale tutto, cercheremo di metterlo tutto disponibile, ovviamente in modo gratuito. Abbiamo principalmente il nostro canale su YouTube, che si può raggiungere o cercando Accessibility Days, oppure dal sito accessibilitydays.it, poi si può raggiungere comunque il canale YouTube, o il canale YouTube e anche gli altri social in cui siamo presenti, in particolare Facebook e Twitter. Ogni giorno stiamo pubblicando i video della conferenza appena trascorsa, quindi è un processo che stiamo svolgendo proprio in questi giorni, ma già più di 10-15 video già sono online. Assolutamente.
Infatti. A questo proposito io volevo fare una domanda invece al nostro Michele. Ciao Michele, buongiorno innanzitutto.
Marino.
Eccolo qua.
Eccoci.
Scusate, sente, non vedendo, cioè, non essendo lontani, anche per me è un po' difficile identificare.
No,
allora, dunque, Michele, so che tu hai fatto invece un po' il dietro le quinte, cioè quello che ha un po' organizzato le piattaforme, preparato un po', guardato le app, gli argomenti da trattare, eccetera, eccetera. Che cosa ci puoi dire? Quali sono, al di là dei bellissimi premi che sono stati assegnati, che impressione hai avuto? Qual è, secondo te, la cosa che ti ha più colpito, diciamo, nel preparare questa edizione dell'Accessibility Days?
Come ha detto Stefano, non è stato semplice organizzare un evento pensato in una sede fisica, cioè l'Istituto dei Cechi di Milano, e convertirlo in un evento online. È stato complicato all'inizio trovare la piattaforma migliore, la più accessibile, perché abbiamo avuto comunque anche speaker non vedenti, e quindi dovevamo trovare la piattaforma che permettesse il più alto livello di accessibilità, e l'abbiamo trovata nell'applicativo Zoom. In questo avevamo già risolto metà dei problemi, perché dopodiché bastava solo organizzare una regia e i moderatori, e poi noi qua, i quattro, diciamo, i 5 del board di Accessibility Days, che pensassero a tutti gli eventuali problemi che potevano accadere durante la diretta. e ce l'abbiamo fatta con qualche problemino, magari durante la diretta, dovuto principalmente alle connessioni degli speaker che spesso non erano abbastanza stabili. Però per il resto è andato davvero tutto bene, superato le più rose aspettative che avevamo, perché abbiamo gestito il lunedì 3 streaming in contemporanea e il venerdì 3, il sabato 4, volevo dire, ed è stato davvero bellissimo, perché siamo riusciti a portare tantissimi contenuti, i feedback che ci sono arrivati e ci stanno arrivando sono tutti estremamente positivi, quindi siamo molto contenti.
Bravi, bravi, molto bravi, anche perché era un periodo in cui si era ancora chiusi in casa, no? Giusto?
Eh sì, abbiamo lavorato ovviamente tutti da casa, e anche la comunicazione con i 70 speaker è stata tutta fatta con WhatsApp, con Zoom, con altri strumenti, con Teams, Google Hangout, quindi abbiamo usato tutto ciò che ci ha fornito la rete in quel momento lì. Non è stato semplice, però ce l'abbiamo fatta.
Beh, meno male che siamo nel 2020, dai, diciamo, perché se fosse stata 10 anni fa la cosa sarebbe stata
più tragica, decisamente.
Ecco, quindi da questo punto di vista.
Assolutamente.
Ecco, invece io volevo chiedere a Stefano, io sono stato molto entusiasta per questo, voluto questo incontro, meritatissimo. Volevo chiedere a Stefano invece quello che è il perché poi c'è stato un entusiasmo anche da parte di Microsoft, non so se avete già fatto questo incontro assieme ai vincitori nella sede Microsoft, perché appunto c'è stato una risposta positiva anche degli sponsor, diciamo, cioè di chi ha collaborato alla manifestazione stessa.
Sì, anche. Diciamo quest'anno l'iniziativa dell'Hackathon è stata un po' una cosa nuova, nel senso noi avevamo già fatto un paio di anni fa un Hackathon insieme a Microsoft, ma era stato dopo gli Accessibility Days. Invece questa volta, rinunciando a quelle iniziative di cui parlavamo prima in presenza, abbiamo arricchito l'evento con questo Hackathon, che è stato, ecco, molto apprezzato. Anche qui non è stato semplice ripensarlo per farlo completamente online, perché un hackathon è proprio anche questo un evento che ha molto senso farlo in presenza, con persone che non si conoscono, formano team al volo, lavorano tante ore concentrate per ottenere dei risultati. Invece qua abbiamo anche qui stravolto un po' il format, e secondo me qua forse che è ancor più emersa la parte emotiva, comunque, degli Accessibility Days, delle emozioni che tirano fuori. Tra l'altro quest'anno, ad esempio, un'altra cosa che ci siamo un po' persi erano scattare delle belle fotografie dell'evento, ma diciamo abbiamo potuto fare più che altro delle screenshot durante le call, e ce n'era stata una che è stata presa proprio bellissima, in cui si vedeva dai volti l'emozione delle persone che ascoltavano i progetti che erano stati realizzati dai ragazzi che hanno appunto preso parte all'Hackathon. Cioè si vedeva proprio sul volto questa emozione, anche se eravamo tutti a centinaia di chilometri di distanza. Perciò ecco, ci sono stati comunque dei momenti molto toccanti anche per questo.
Ma io credo che effettivamente appunto ci sia stato un risvolto, come dicevi tu, inaspettato, però estremamente positivo, un po' come è avvenuto, io posso dire, con le sezioni UIC, con i vari incontri che si sono fatti, anche quelli che abbiamo organizzato anche su piattaforme, con i soci, eccetera, eccetera, dove c'è stato un incrocio tra sezioni. Io per esempio ho avuto la fortuna di avere degli appuntamenti a cui hanno partecipato Matera, Mantova, Pistoia, Como, Venezia, Pordenone, Trieste contemporaneamente con i nostri soci. Quindi diciamo parallelamente a questo vostro discorso, il messaggio è che proprio la forza appunto di queste piattaforme è stata fondamentale. Invece quello che mi interessa, diciamo, ancora chiedervi è quello che è le prospettive per il prossimo anno. Il prossimo anno
pensate di unire le due esperienze a questo punto, cioè quella dell'Accessibility Day più tradizionale, quello che è stato fino all'anno scorso, a quello che è quello di quest'anno, quindi vi chiedo se ci anticipate qualcosa sulle idee che avete, insomma.
Sì, allora, diciamo che in prima battuta io avevo in mente che se ci fossero state le condizioni saremmo tornati a un evento tradizionale in presenza. Mm-hmm. Sì, però invece i feedback che stiamo ricevendo, perché ovviamente come tutti gli eventi abbiamo cercato appunto di raccogliere feedback a posteriori, ci stanno fortemente chiedendo di avere almeno una parte streaming, proprio perché molte più persone potrebbero partecipare senza fare uno spostamento che non sempre è così semplice. Perciò sicuramente, diciamo a questo punto facciamo il tifo per un evento in presenza, ma almeno una parte streaming.
Certo,
questa
certo.
È l'idea principale.
Una vera e propria, una vera e propria fusione.
Esatto, perché comunque ha sicuramente senso unire le due cose. L'altro aspetto su cui fortemente dovremo lavorare ulteriormente e coinvolgere ancora di più gli sviluppatori, che sono un po' il target del nostro evento, no, perché il nostro è un evento di sensibilizzazione alle persone che non conoscono il discorso delle disabilità e dell'accessibilità, quindi è introdurle a questo tema. Quest'anno abbiamo avuto una bellissima e numerosissima partecipazione da parte dei designer di applicazioni o comunque di sistemi. È andata anche oltre le più rosee aspettative che personalmente avevo. Invece facciamo difficoltà a coinvolgere ancora gli sviluppatori, perché a meno che una persona non abbia un amico, comunque non si trovi in un contesto che già in qualche modo è stato appunto toccato dal tema dell'accessibilità, vedo che molto spesso ancora è un tema un po' troppo ignorato, e quindi noi combatteremo e ci sforzeremo, questo sicuramente sarà uno dei principali obiettivi per il prossimo anno, perché sì, abbiamo avuto tantissima partecipazione, ma sugli sviluppatori dobbiamo far sì che ce ne sia ancora di più. Chi partecipa poi è sempre felicissimo, ma per convincerli a partecipare non è semplice. Anche perché, ecco, se tu fai una conferenza e parli dell'argomento caldo del momento, come poteva essere la blockchain, Bitcoin o altro, allora lì accorrono in massa, a centinaia. Quando parli di accessibilità, purtroppo è sempre difficile.
Lo so. Lo sappiamo bene, poi tra l'altro Michele ancora più di tutti, perché in front end proprio con la lotta che si fa con Invat, diciamo la lotta, chiamiamola lotta, il lavoro che si sta facendo con Invat proprio non tanto sulle nostre attività, diciamo come Unione Ciechi, ma col fatto di riuscire a interfacciarci con i grossi brand, con chi sviluppa e quindi chi mettere le mani, se vogliamo, su prodotti hardware o software che possono essere resi accessibili. A questo proposito, comunque, per chiudere il nostro discorso, chiedo a Michele, avete avuto una grande onorificenza per il fatto che Singhai in italiano è stato presentato proprio in corrispondenza dell'Accessibility Days, quindi una grande collaborazione tra Accessibility Days e Microsoft.
Certo,
ecco, mi sentite? Non riesco a sentirlo, per cui no.
Ha detto certo, sì, noi lo sentiamo.
Ok.
Allora, bene. Ti do una valutazione da tecnico velocissima.
Sì,
Per dire che Microsoft ha investito delle interessanti risorse sull'aspetto accessibilità negli ultimi due anni, comunque da quando ha sviluppato questa applicazione innovativa che è Singhai. Poi l'ha anche tradotta in italiano, che è una cosa che ci fa molto felici. Dall'altra parte abbiamo avuto molte difficoltà con alcuni strumenti Microsoft, tipo Microsoft Teams, che è uno strumento usato dalle università italiane, e abbiamo comunque stiamo instaurando una sorta di contatto con Microsoft per migliorare alcuni strumenti creati da da loro, perché non sono molto accessibili. E nel caso di Microsoft Teams ha dei grossi problemi di accessibilità che si scontrano poi con l'inclusione scolastica, perché se la usano le università italiane diventa un grosso problema.
Certo.
Quindi
certo.
È un chiaroscuro, però siamo molto contenti di quello che sta facendo. L'importante è farsi ascoltare.
Bravissimo, bravissimo. Io credo che l'importante è farsi ascoltare, essere presenti il più possibile, perché certo. La dura la vince, ma soprattutto con questi grossi brand, parliamo di Microsoft, parliamo di Google, parliamo di Apple, cioè certo. Dobbiamo esserci, perché già siamo piccolini così, però le squadre di persone come voi che fanno queste iniziative secondo me sono il futuro, per questo vi faccio ulteriormente i complimenti e invito grazie, tutti ad andare sul sito di Accessibility Days e quindi visionare il materiale, perché io ho cominciato a visionarlo e mi sto proprio appassionando, cioè ho seguito molto volentieri quello che è il lavoro che avete fatto. Bene, io ringrazio tantissimo Stefano, ringrazio
grazie, sì.
Michele.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Ecco, Chiara, cosa dici? Facciamo una piccola pausa
break,
pubblicitaria,
certo.
E poi
facciamo
ci incontriamo Sabato De Rosa. Cosa
assolutamente,
dici?
Poi ci addentriamo nella seconda parte della trasmissione, appunto con Sabato De Rosa che tu hai anticipato, e quindi un po' di musica e rientriamo. buon pomeriggio sabato De Rosa.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Chiara, ciao Manino.
Ciao.
Ciao sabato, buongiorno a te, eccoci qua. Scusate, eravamo ancora immerso nella bellissima musica, sempre i complimenti ai nostri tecnici, cioè veramente fanno scelte musicali incredibili. Ah, torniamo a noi. Allora, siamo con Sabato De Rosa a parlare di un qualcosa di cui io ricordo benissimo, l'avevo conosciuto da poco tempo, abbiamo fatto una presentazione di Invat a Genova e già allora lui ha parlato di Singhai, questa app che noi abbiamo aspettato in italiano, di cui ormai penso quasi tutti noi abbiamo scaricato la versione nuova, la versione italiana. Ecco, a questo proposito io ho voluto chiaramente parlarne con lui perché ovviamente per quanto riguarda Invat è un po' il riferimento per le applicazioni, le app, diciamo, e soprattutto quello che è uno dei nostri obiettivi principali è la collaborazione con i fornitori, con gli sviluppatori. Per cui volevo sentire appunto da te se ci racconti com'è stata questa evoluzione dello sviluppo, diciamo, della collaborazione con Microsoft, che peraltro ha chiesto direttamente Microsoft, se non sbaglio, per lo sviluppo della parte italiana, e quali sono ancora le cose che secondo te devono essere perfezionate, diciamo.
Ma dunque, allora, intanto diciamo questo, in continuità con quanto ha già detto Michele Landolfo, in effetti il rapporto con Microsoft è un rapporto un po' in chiaroscuro, anche se da parte dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti possiamo dire che è un rapporto ormai consolidato, pluriennale, risale già dal 2012-2013, insomma sono cominciate le prime collaborazioni che hanno trovato poi un ulteriore incremento nel momento in cui Microsoft ha deciso di convocare, organizzare eventi pertinenti all'accessibilità con un po' tutte le associazioni distribuite nel mondo che si occupano di questo tema. E abbiamo infatti partecipato, l'ultima riunione in presenza presso la Microsoft è stata nel 2018, proprio nella sede principale del gigante, cioè a Redmond siamo stati. E per quanto invece dunque riguarda l'argomento più specifico, cioè l'applicazione Singhai, devo dire che da parte di un gruppo di utenti italiani, un gruppo devo dire molto, molto qualificato, siamo riusciti a fare un lavoro abbastanza preciso, abbastanza certosino su quelle che al momento sono le manchevolezze che denuncia l'app. Purtroppo il primo rilascio rivela ancora diverse criticità, non tanto ovviamente per quello che attiene l'accessibilità, quanto più che altro per la localizzazione dei servizi, perché ovviamente Microsoft si trova anche di fronte a un problema, perché alcuni servizi, ad esempio quello che riguarda la descrizione dei prodotti attraverso i codici a barre, le fonti che Microsoft naturalmente deve andare a consultare sono fonti internazionali, e questo chiaramente crea non poche difficoltà sui prodotti, soprattutto sui prodotti di casa nostra, evidentemente. Non solo, ma ovviamente vi è un problema per esempio molto grosso per la traduzione delle descrizioni delle foto. Quella parte dell'applicazione chiamata scena, dove è possibile sfogliare un album di foto e farsi descrivere dall'app stessa il contenuto, i soggetti della foto. E quindi ci sono criticità soprattutto di questo tipo, quindi di traduzione. Ad esempio, non so, tanto per dirne una, quando un oggetto è appoggiato sul tavolo, l'app recita che l'oggetto è seduto sul tavolo. E seduto si usa per le persone e non si usa.
Io la raccontavo, non so se l'altro mese, sentito, io facendo le prove, mi diceva che il mio congelatore è seduto in mezzo alla cucina, quindi è stata la prima prova.
Sì, cioè è evidente che ci sono chiaramente imperfezioni di questo tipo. Noi certo. Abbiamo collaborato con una persona di Microsoft che tra l'altro ha inaspettatamente per noi, sorprendentemente, ha voluto partecipare al gruppo WhatsApp che avevamo costituito. Una persona si chiama Jackson Zen, non lo so come si pronuncia, Zeng. Adesso, ma il cinese
è vabbè, è un po' complicato, non è che non è nemico solo tuo, voglio dire, Sabato, è un po' di tutti nemico. Nella pronuncia.
Sì, sì, no, chiariamo perché
sì, no, perché di questi tempi potrebbe essere fraintesi, ecco.
Ecco, insomma, comunque questa persona ha collaborato con noi. Noi abbiamo, come dire, come gruppo, tra l'altro un gruppo di utenti, come dicevo prima, qualificato, fra cui tante persone che a vario titolo diciamo collaborano e sono anche dirigenti dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Dicevo, abbiamo fatto un grosso lavoro esplorando l'app nei suoi meandri anche più reconditi, in modo tale da offrire, diciamo così, il nostro contributo in maniera il più rigorosa possibile, in maniera il più scientifica e rigorosa possibile, come del resto è nella natura, nel DNA di INVAT, che diversamente non avrebbe quasi, come dire, ragion e senso d'essere. Ecco, per cui le criticità sono queste qui. Loro ci hanno promesso che in tempi non molto lunghi pubblicheranno una nuova versione cercando di risolvere anche quelle criticità a cui accennavo prima, cioè per esempio la consultazione dei prodotti, che sono aspetti non semplicissimi da risolvere per loro, e quindi diciamo dovrebbero anche accogliere le nostre istanze e i nostri suggerimenti. Non l'hanno fatto prima, la ragione per cui non l'hanno fatto prima è che avevano fretta, ovviamente, per ragioni di immagine, di marketing e chi più ne ha più ne metta, di uscire con l'app in italiano proprio il 21 maggio, cioè il giorno dell'Accessibility Day.
Giusto, beh, insomma, non si può dar torto in questi, tra l'altro ovviamente questi grossi brand ovviamente prediligono la parte marketing, però se è importante che ci sia questa disponibilità appunto nel classici upgrade, che poi ci sono dappertutto gli aggiornamenti, insomma, quindi ci auspichiamo che questo sia possibile, insomma, tranquillamente.
No, magari ecco, forse diciamo così, se un appunto si può rivolgere a Microsoft è il fatto che proprio in ragione del fatto che avrebbero voluto pubblicare l'app il 21 maggio, appunto, magari il ciclo di beta testing lo potevano cominciare un po' prima, coinvolgerci un po' prima. Certo. E forse si poteva avere già da subito, come dire, un risultato più apprezzabile, ecco, un risultato più concreto. Però diciamo comunque l'app già al momento funziona, soprattutto per, non so, per la lettura dei testi al volo, per svariate altre funzioni, insomma, già.
No, beh, un bel coltellino svizzero, insomma, penso che sia un bel prodotto, sì. Tra l'altro stabile e reattivo, questo.
Sì, il coltellino svizzero c'è, bisogna affilare un po' qualche lama, diciamo così.
Ascolta, Sabato, approfittiamo di te anche per un altro argomento che è molto caldo anche sugli ambienti social, eccetera, eccetera, ed è l'app Immuni, che è ovviamente in questo momento è al centro dell'attenzione, purtroppo.
Al momento è croce e delizia di tutta la comunità italiana, la comunità scientifica.
Esatto.
Perché, vabbè, c'è chi dice che è utile, c'è chi dice che è inutile, c'è chi ha paura per la propria privacy, c'è chi ha paura, insomma, diverse preoccupazioni, critiche. E, diciamo, pochi apprezzamenti al momento e tante critiche, salvo poi scoprire che già sono stati effettuati almeno 2 milioni di download privato, quindi evidentemente comunque, come dire, si predica bene e si razzola poi a volte.
Ma comunque, sai, la curiosità va al primo posto.
Vabbè,
al di là di questo, diciamo che... noi naturalmente la vediamo dal punto di vista dell'accessibilità, ecco, cioè, ecco, per questo volevo sentire appunto in base ai test che avete fatto, che sono stati fatti in Invalt,
allora, sì, diciamo
che cosa
che...
ci dici?
Certo, allora diciamo intanto che noi abbiamo potuto, come dire, abbiamo potuto effettuare dei test dell'app parziali intanto perché l'app non è ancora completamente funzionante su tutto il territorio nazionale, non solo, ma c'è anche un altro problema, che per poterla volendo testare fino in fondo occorrerebbe che uno
sia positiva
in modo tale da poter verificare anche tutta quella parte che riguarda l'immissione dei dati, il rapporto con l'operatore sanitario che ti deve dare un codice per poter immettere i dati, insomma, quindi c'è tutta una parte in realtà che ci è ancora oscura, non svelata, perché insomma per ragioni evidenti non potevamo testarla.
Certo.
E dunque diciamo che ha un primo impatto per le persone non vedenti, l'app ha un'interfaccia piuttosto semplice, piuttosto schematica, non è d'uso complicato sicuramente, e appunto per le persone non vedenti l'app risulta ben utilizzabile, sicuramente ben utilizzabile. Non possiamo tecnicamente definirla accessibile perché abbiamo scoperto che soprattutto per la platea di persone ipovedenti, non solo, ma anche per altri tipi di disabilità, ecco, mancano delle funzionalità che sono essenziali e che vengono indicate appunto nelle linee guida, nelle WCAG 2.1. Ad esempio non è possibile modificare, così com'è l'app, non è possibile modificare la grandezza dei caratteri, non è possibile modificare i colori, non è possibile ruotare lo schermo in maniera tale da per esempio porre l'interfaccia su uno schermo orizzontale, cosicché per alcuni tipi di disabilità è più comoda la consultazione e l'interazione, e quindi diciamo tecnicamente non la possiamo definire totalmente accessibile. L'app però è utilizzabile.
Certo, questo vale quindi.
Questo va detto alla luce del fatto che ci sono state, come dire, anche delle prese di posizione, come dire, forse più pesanti e più critiche di quanto debbano essere, almeno secondo la mia modesta opinione, proprio in riferimento a quest'app. Diciamo, ecco, si è calcato troppo la mano forse sul discorso dell'inaccessibilità, che pure c'è e che tecnicamente assolutamente va segnalata, perché i problemi che ci sono problemi severi, non sono problemi di pochissimo conto, naturalmente.
Certo. No, beh, questo va detto, diciamo che si riesce ad utilizzarla, però non si può definire un'app accessibile, ecco, questo va detto. Per le ipovisioni, soprattutto per gli ipovedenti, insomma, ci sono le criticità sui caratteri, su queste cose appunto che stavi dicendo tu. Vabbè, niente, adesso vediamo come si evolve la cosa, noi ovviamente vi aggiorniamo di mese in mese su questo, però insomma era interessante sentire che cosa ci raccontavi, proprio perché in questi giorni se ne parla molto, qualcuno ha detto totalmente accessibile, qualcuno ha detto totalmente inaccessibile, allora era per questo. Allora uno che si trova in mezzo dice, bah, che cosa ho capito di questa cosa?
No, infatti, delle volte, come dire, purtroppo, diciamo, il desiderio a volte di fare scoop, di fare notizia, porta a, come dire, a titolare magari degli articoli oppure dei servizi,
cioè, si estremizzare in un senso o nell'altro, no?
Ecco, certo, in maniera fuorviante, e questo chiaramente insomma non va bene, perché poi le aspettative delle persone a un certo punto qualcuno dice, beh, ma allora, cioè, di che cosa stiamo parlando?
Quello è, ti trovi in mezzo e dici, buh. Va bene, sabato, senti, noi ti ringraziamo come sempre, chiarissimo, e niente, ci diamo appuntamento alla prossima con le prossime novità che noi seguiamo sempre in IVAT. Grazie mille per il tuo intervento.
Grazie Marino, grazie Chiara, e soprattutto grazie agli ascoltatori che hanno avuto la pazienza, diciamo così, di ascoltare.
Buona giornata. Pazienza, guarda, grazie mille.
Bene. Chiara, allora, noi siamo arrivati ancora, abbiamo dunque 15, 52, 38 secondi.
abbiamo ancora... devi prendere il treno, come 38
ma devo... Io purtroppo alle 16 parto con un altro programma su un'altra emittente radiofonica, sono già in regia in questo momento.
Bravo.
E faccio altro, perché faccio musica dance, quindi è un'altra cosa.
Un'altra cosa, tutt'altra proprio.
Infatti devo trasformarmi in breve tempo dalla serietà così di un programma di questo tipo a un po' l'euforia e la pazzia di un altro genere di presentazione. Volevo solo dedicare ancora gli ultimi due minuti a quella notizia che ho inserito ed è molto interessante. Io le metto come un'anteprima, un po' come quando si era parlato all'inizio di Shanghai o di altre notizie che poi riprenderemo più avanti, ed è appunto la possibilità di utilizzare SPID, che sostanzialmente è la digitalizzazione delle nostre attività personali, quindi il codice identificativo che noi utilizziamo nell'ambito dell'amministrazione digitale. E finalmente c'è la possibilità di poter firmare digitalmente determinati tipi di documenti. Allora, la notizia c'è, Agid ha lavorato novembre-dicembre per fare questa operazione, che per noi è importante ovviamente, perché ci dà la possibilità di non dover utilizzare o chiavette USB come si utilizzava sulla firma digitale fino ad oggi, oppure appunto dover portarsi in presenza. La cosa che naturalmente va detta, perché c'è sempre un ma, è che speriamo, ci auspichiamo che i provider, cioè gli utilizzatori, le aziende, diciamo, mettano a disposizione questo servizio quanto prima. Per ora vi posso solo dire che il servizio è stato portato avanti, io ne ho parlato anche con Roberto Scano, che interpelleremo nel momento in cui questo servizio entrerà un po' a regime e ci potrà dare degli effettivi vantaggi. Ma diciamo che quello che io voglio sensibilizzare è nella attivazione dello SPID. Lo SPID che ad oggi è utilizzato, come sapete, per avere determinati servizi, entrare in siti istituzionali pubblici come l'INPS per esempio, o da altri siti, agenzie delle entrate, eccetera eccetera, è un codice univoco che uno ha a disposizione per tante cose, e diventa sempre più importante, per cui la sensibilizzazione è quella di tenere presente che forse, se c'è l'occasione, magari si perde un po' di tempo e attraverso dei provider, delle agenzie che sono delegate alla certificazione dello SPID, lo si fa in maniera abbastanza semplice in internet. Comunque stiamo andando anche in questa direzione, cioè il poter firmare i documenti digitalmente.
È una comunicazione, ecco, infatti, che avevamo visto anche noi, e questa veramente sarebbe molto importante, è abbastanza rivoluzionaria.
Infatti. Bene, io direi che possiamo chiudere qui l'orizzonte multimediale.
Sì,
io so che dopo c'è l'amico Nunziante, quindi
sì, in chiusura,
anche,
apriamo, ecco, con la tecnologia e chiudiamo con la tecnologia oggi, sia
appunto
Nunziante Esposito che Giuseppe,
esatto,
Fornaro, con tutta la squadra,
e
no?
Anche Fornaro, bravissimi, perché loro sono veramente gli operativi, cioè sono persone che si dedicano in maniera pesante e preziosa, quindi ci tengo a salutarli, insomma.
Noi ci diamo appuntamento per l'8 luglio, secondo
me 8 luglio
del
8
mese,
luglio, sì,
e
sì,
allora,
esatto.
Buon lavoro Marino, visto che devi subito iniziare un'altra trasmissione.
anche a voi, è sempre un piacere, un abbraccio
aspettiamo
a tutti quanti voi, un salutone agli ascoltatori e un arrivederci all'8 luglio con Orizzonti Multimediali.
Benissimo.